Astronauticast. All'episodio 33 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 31 maggio del 2018 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat nel player video della diretta su YouTube che stiamo facendo per registrare questo episodio.
O anche in quella su Facebook.
Ogni tanto siamo in diretta anche su Facebook, quindi se ci vedete in diretta lì c'è una chat in cui potete farci delle domande o commentare quello che diciamo. Ai comandi di questa, anzi al comando di questa nuova puntata, di questa nuova missione, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, da Milano. Ma c'è qui con me un equipaggio che cominciamo a salutare. Abbiamo come sempre Riccardo Rossi da Modena.
Ma avete già sentito? Ciao a tutti, ben ritrovati a questo nuovo episodio del podcast e buon ascolto.
E anche Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona. Buona puntata.
E questa volta effettivamente ai comandi di questa missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio, Marco Zambianchi nel ruolo di Podcon, il podcast controller.
Ben ritrovati a tutti, amici ascoltatrici, amici ascoltatori, amici di co-host, tutto rigorosamente in diretta, un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt, stasera con questa luce da sotto che mi fa sembrare uno sferatu.
Particolarmente suggestiva. Allora, possiamo lanciare questa missione con il sommario delle notizie che tratteremo. Parleremo di un prestigioso incarico di comando assegnato al nostro astronauta Luca Parmitano e poi ricorderemo anche un altro grande astronauta che però è scomparso recentemente, Alan Bean, un grande astronauta della NASA. È una notizia proprio di oggi, cominciamo quindi subito. È quella che riguarda il nostro Luca Parmitano. Ricky, che incarico gli è stato affidato?
Sì, una notizia veramente di poche ore fa, è stata rilasciata da l'ESA nel tardo pomeriggio appunto di oggi 31 maggio e veniamo a sapere che Luca Parmitano avrà l'onere e l'onore di comandare almeno metà della sua Expedition, quindi stiamo parlando direi dell'Expedition 60-61, quindi probabilmente sarà comandante nella frazione 61, come spesso accade, cioè che la Soyuz che arriva, il comandante della stazione spaziale diventa poi quando la Soyuz residente lascia la stazione. Dico che è una notizia abbastanza a sorpresa anche per noi, perché ovviamente anche noi, così, quando non abbiamo niente da fare, andiamo a fare una grigliata, no, andiamo al cinema, no, e facciamo il toto comandante della stazione spaziale. E praticamente col fatto che Alexander Gerst, che è in partenza il 6 giugno ormai, quindi la prossima settimana con la Soyuz MS-09, sapevamo già che diventerà comandante a sua volta, non puntavamo sul fatto che anche Luca Parmitano diventasse a sua volta capitano, visto che sarebbe stato l'astronauta ESA dopo Gerst a ritornare sulla stazione spaziale internazionale con, insomma, con una Soyuz di mezzo a dividere le due permanenze di astronauti europei. Quindi è una piacevole sorpresa. E ricordiamo che Luca Parmitano è stato il primo della sua classe, quindi degli Shenanigans, la selezione degli astronauti avvenuta nel 2009, a volare con la sua missione Volare, a essere il primo di questo gruppo a salire sulla stazione spaziale internazionale per una missione di lunga durata nel 2013. e appunto tornerà nella Stazione Spaziale Internazionale a luglio del 2019 sulla Soyuz MS-13 insieme ad Alexander Skvortsov e Andrew Morgan e appunto durante questo suo secondo impegno di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale potrà così vantare e ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Ma cosa fa il comandante della Stazione Spaziale Internazionale? Di media non fa niente di che sia diverso da quello che fanno i suoi colleghi, non c'è un addestramento specifico, ma il suo compito diventa molto molto importante perché è un po' come nelle aziende dove c'è una figura che è responsabile della sicurezza dell'azienda, lui diventa il responsabile della sicurezza della Stazione Spaziale Internazionale e chiaramente lui si deve anche prodigare affinché gli astronauti possano svolgere il loro lavoro al meglio e coordinare eventuali problematiche in caso di necessità. È un ruolo che però diventa molto molto importante e anche prestigioso per noi italiani perché non c'era mai stato un comandante della Stazione Spaziale Internazionale italiano, Luca diventerà il primo, tant'è che anche se oggi avete visto anche sui media generalisti la notizia, pur essendo fresca fresca, è rimbalzata tantissimo, tant'è che io sono uscito a lavorare sia alla radio, ho sentito che dicevano questa cosa qua, sia al TG, che nonostante in queste ore ci sia questo fermento per per il nuovo governo d'Italia, però nei banner sotto passava a caratteri cubitali Luca Parmitano sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale, quindi ecco perché dico che è un ruolo abbastanza prestigioso. Tra l'altro, cosa ancora più curiosa, quanti comandanti europei della Stazione Spaziale ci sono stati? Con Luca diventeranno tre. Il primo è stato Frank Devine nel 2009, durante l'Expedition 21, che tra l'altro poi una volta rientrato Frank Devine è diventato il capo degli astronauti al European Astronaut Center di Colonia. Il secondo sarà appunto Gerst e a brevissima distanza il terzo sarà Luca Parmitano, quindi proprio contro ogni logica, diciamo, se volessimo fare, non so, delle statistiche per dire ogni tot ci potrebbe essere un comandante o qualsiasi altra previsione, questa ci ha spiazzato, ma per una volta è stata una notizia che ci ha spiazzato però piacevolmente, quindi complimenti a Luca. Abbiamo scritto un articolo, il nostro caporedattore Alberto Zampa Pirone sulle pagine di Astronauti News, c'è un breve articolo perché comunque la notizia è fresca, in cui c'è qualche anche dichiarazione di Luca che ovviamente si ritiene orgoglioso e onorato per ricoprire questo ruolo di responsabilità e soprattutto un ruolo molto importante anche per l'Italia, per il fatto che, come dicevo, è il primo italiano a ricoprire questo ruolo.
E questo è un momento, vai pure Marco.
Scusa Paolo, solo per aggiungere una cosa, un piccolo dettaglio che era uscito in alcune conversazioni con colleghi di Paolo che abbiamo avuto informalmente negli scorsi mesi. Paolo era stato impegnato dopo la sfortunata attività extraveicolare. Era stato impegnato dopo la sua sfortunata attività extraveicolare, lo ricorderete tutti, quando praticamente gli si era allagato il casco con dell'acqua ed era riuscito a rientrare proprio nei momenti finali prima che potesse davvero rischiare la vita in modo irreparabile, nella riscrittura di tutte le attività, le procedure per le attività extraveicolari. Può sembrare un lavoro magari dietro le quinte di poco conto, ma a quelle procedure è affidata la vita degli astronauti quando svolgono le passeggiate spaziali e quindi è un ruolo di particolare responsabilità, per cui penso che Luca abbia fatto valere tutta la sua esperienza anche in senso di rischio che ha corso, e questo lavoro gli è sicuramente valso in qualche modo un riconoscimento non solo dalle agenzie spaziali che in qualche modo anche un po' politicamente decidono come far girare l'incarico di comandante, come farlo ruotare tra le varie agenzie, ma anche secondo me tra i colleghi che non possono non avere notato l'estrema professionalità e tranquillità che è una cosa straordinaria da possedere quando si ha in momenti di particolare eccitazione o di rischio che Luca possiede, e quindi secondo me è davvero meritatissimo, non lo dico perché Luca è italiano, ci sono altri professionisti straordinari che lo meritano tanto quanto lui, però proprio il fatto che venga immediatamente dopo Gerst e quindi con due comandi consecutivi per l'ESA dà un valore aggiunto a quello che è il ruolo di Luca sulla stazione spaziale. Quindi complimenti e in bocca al lupo, perché sicuramente per il comandante c'è sempre tanto lavoro, ma un ottimo e meritato riconoscimento.
Ricordiamo che a parte queste cose che ha detto giustamente Marco, cioè Luca è anche ha fatto il corso per Capcom, lui comunque vive normalmente a Houston, quindi secondo me ha avuto anche modo di farsi conoscere ancora di più, ancora meglio in ambiente NASA, e questo sicuramente gli ha dato qualche input in più, qualche così, qualche punto in più proprio per riuscire a raggiungere questo obiettivo, che sono sicuro che lui ci teneva molto.
E questo è un momento importante anche per l'esplorazione umana dello spazio europea. Due comandanti europei della stazione spaziale a distanza di circa un anno, insomma, è un traguardo davvero importante e senza precedenti. In un anno avremo due comandanti europei, mentre l'incarico dato a Frank Devine ormai risale a circa un decennio fa, quindi è un momento da seguire per il nostro continente per quanto riguarda le attività spaziali con equipaggio. Ringraziamo Alberto Zampieron per l'articolo di questa notizia e chiedo a Marco se ci sono delle donazioni anche.
Certo Paolo, per questo articolo insieme ad Alberto possiamo ringraziare Antonio Bianchi. Grazie Antonio per la tua donazione.
Grandi astronauti questi comandanti della stazione spaziale, ma recentemente è mancato un altro grande astronauta, questa volta un protagonista dell'esplorazione della Luna e dello spazio degli anni 60 e 70, un ex astronauta della NASA. Il 26 di maggio del 2018 è mancato all'età di 86 anni Alan Bean, un astronauta che era stato selezionato nel terzo gruppo di astronauti della NASA nel 1963 e aveva compiuto la sua prima missione nello spazio come pilota del modulo di comando della missione Apollo 12 nel novembre del 1969. Era sceso sulla Luna con il suo comandante Pete Conrad e avevano compiuto un'impresa che è rimasta doppiamente unica. Unica innanzitutto perché la missione Apollo 12 atterrò a circa 160 metri da una sonda automatica della NASA, Surveyor 3, che era atterrata sulla Luna pochi anni prima, 2 anni e mezzo prima circa, ed era ormai fuori uso. Uno degli obiettivi della missione era proprio raggiungere questa sonda e studiarne gli effetti dell'esposizione allo spazio, riportando a terra alcune parti. Quindi non solo questo equipaggio riuscì a compiere una manovra di grandissima precisione atterrando così vicino da un altro veicolo, di cui la posizione era nota solo con una certa approssimazione, ma quelli di Alan Bean e del suo comandante Pete Conrad furono gli unici occhi umani a vedere un altro manufatto umano sulla superficie di un altro corpo celeste. È una cosa su cui si riflette poco, questo aspetto della missione Apollo 12, ma è stata un'esperienza unica quella di poter raggiungere a piedi, spostandosi dal modulo lunare atterrato lì vicino, e raggiungere questo robot lanciato dagli uomini pochi anni prima e ormai inattivo. Una esperienza quasi da film di fantascienza. Non fu questa l'unica missione, l'unica opportunità di volare nello spazio per Alan Bean, perché dopo la missione Apollo 11 venne affidato al programma Apollo Applications e diventò comandante della seconda missione con equipaggio del programma Skylab, cioè il programma della prima stazione spaziale americana. Nell'estate del 1973 Alan Bean con il suo equipaggio della missione Skylab 3 stabilì un nuovo record di permanenza per quei tempi, rimanendo 59 giorni a bordo della stazione spaziale, 59 giorni fitti di esperimenti e di importante acquisizione di esperienze per la permanenza di lunga durata dell'uomo nello spazio. anche se nel periodo successivo Alan Bean fu inserito nell'equipaggio di backup della missione Apollo Soyuz del 1975, Skylab 3 fu la sua ultima occasione di andare nello spazio. Nella seconda metà degli anni 70 Bean iniziò a lavorare al programma dello Space Shuttle e a compiere anche degli addestramenti, ma decise di lasciare la NASA nel 1981 perché si rese conto che diversi altri astronauti avevano le sue stesse competenze e anche migliori per poter svolgere il lavoro a cui si stava addestrando, cioè volare su quello che sarebbe diventato il futuro Space Shuttle. Questa riflessione però lo portò a rendersi conto che invece solo lui poteva fare qualcosa di diverso. In particolare Alan Bean, fin da prima della sua missione Apollo 12 sulla Luna, aveva sempre avuto la passione della pittura, perfezionata poi nel corso degli anni con l'esperienza. Decise allora di lasciare la NASA nel 1981 per dedicarsi interamente all'arte e alla pittura, utilizzando questa arte per raccontare l'esperienza dell'uomo sulla Luna. Un'esperienza che lui era uno dei pochi ad avere vissuto ed era l'unico a poter raccontare con quegli strumenti, cioè con gli strumenti dell'arte. Un'esperienza in cui riuscì a rendere l'idea dell'ambiente della Luna, dell'esperienza dell'uomo sulla Luna, e a dare l'idea dei colori, della ricchezza di questo ambiente che Alan Bean aveva visto direttamente. E anche se negli anni successivi, nella parte finale della sua vita, Alan Bean è sempre rimasto disponibile a raccontare, a parlare ancora delle sue esperienze sulla Luna, la sua vera passione, la sua unica passione di quegli anni è sempre rimasta la rappresentazione con l'arte, con la pittura di questa esperienza unica. Di lui ci rimane quindi non soltanto la figura di un grandissimo astronauta, di un protagonista dell'esplorazione della Luna, ma anche le numerose tele che è riuscito a realizzare, in cui è riuscito a condensare, a raccontare queste sue esperienze uniche. Tele che hanno ormai una quotazione particolarmente elevata. Leggevo tempo fa che è possibile acquistare le sue tele per un valore dell'ordine del $500,000. Questo perché ha adottato delle tecniche uniche per realizzarle. Per esempio, aggiungeva alle vernici e ai colori dei frammenti, dei granelli di regolite, quindi di polvere lunare, che erano ancora rimasti sulla sua targhetta del nome che aveva utilizzato nella tuta per attività extraveicolare con cui si era spostato sulla Luna. Quindi gli rimaneva ancora un po' di questo materiale lunare che inseriva di fatto nelle sue tele, sciogliendolo nelle vernici. Poi aveva conservato anche la parte della suola, dello scarpone, della tuta spaziale che aveva indossato sulla Luna, e anche il suo martello da geologo. Utilizzava anche questi oggetti per premerli, per lasciare delle impronte sulle tele, che quindi rendevano ancora più uniche queste opere, questi lavori. Ragion per cui, avendo avuto tutte queste esperienze e utilizzando queste tecniche con materiali unici, i suoi quadri, i suoi dipinti hanno ancora un grandissimo valore monetario. E il suo ricordo rimarrà sempre, essendo stato uno dei 12 uomini che hanno camminato sulla Luna. Una considerazione che stanno facendo in molti in questi giorni è che ormai rimangono soltanto 4 degli uomini delle missioni Apollo che hanno camminato sulla Luna. Però è una riflessione che chiedo anche a voi: se da un lato è importante mantenere vivo il ricordo delle missioni di chi è stato direttamente su un altro mondo, lo ha visto, ci è camminato sopra, viene da chiedersi, forse con un po' di cinismo e pessimismo, se questa umanità che nega gli allunaggi, questa umanità complottista, questa umanità negazionista e antiscientifica meriti questi ricordi così unici. Voi che cosa ne pensate?
Ma posso darti la mia opinione? Naturalmente sì, anche se, come si vede, la disponibilità in quantità di informazione, di cultura, non significa che le persone la sappiano utilizzare nel modo migliore per il proprio sviluppo, per la propria cultura personale, per il proprio arricchimento personale. D'altra parte c'è anche un effetto megafono di internet che, se da una parte ha regalato tantissima libertà proprio alla diffusione della cultura, dall'altra tende a mettere sullo stesso piano le chiacchiere da bar sport, che per carità vanno bene davanti a un calice di vino, ma un po' meno quando si tratta di discutere qualcosa di realmente scientifico o realmente storico. Cioè, il metodo scientifico si usa anche per le ricostruzioni storiche, così come per la geografia e per lo studio dell'ambiente in cui viviamo, ma ogni tanto le persone decidono di sembrare più intelligenti e originali sposando le teorie più infondate. Credo invece che l'eredità che ci rimane di un personaggio a tutto tondo come quello di Alan Bean sia una cosa molto bella. La sua arte la trovo, al di là dei gusti personali, può piacere o non piacere il suo modo di dipingere, trovo anche un modo molto diverso di esprimere la sua personalità e la sua esperienza di esploratore di un altro corpo celeste rispetto a quella di altri suoi colleghi, magari che hanno figure un po' più maciste, no? Un po' più Spetsnaz, anche se questa è una cosa più russa che americana.
Quasi un uomo rinascimentale, ingegnere, esploratore, artista.
Esatto, forse una figura più concreta da un punto di vista umanistico rispetto a quelle di altri suoi colleghi che sono altrettanto degni, ma magari solo nati con caratteristiche di carattere diverse, e poi anche, insomma, bisogna essere un po' portati per l'arte per realizzare delle opere d'arte che io ritengo molto belle e sicuramente molto personali, perché le ha proprio, come dicevi tu Paolo, viste coi suoi occhi. Ma d'altra parte chiudo il mio piccolo intervento dicendo che uno dei propositi che abbiamo dalle nostre parti, sia sul forum astronautico che sui nostri piccoli centri di distribuzione delle news, è proprio quello di contribuire a mettere da parte, ad accantonare le panzane, ad aiutare le persone magari appassionate di astronautica che si avvicinano a noi, magari seguendo le tracce di qualche complottismo, a imparare come pensare, più a cosa pensare, e a scoprire come invece sono meravigliose le storie reali, senza dover ricorrere alle stupidaggini che si vedono sul web.
E con questo momento letteralmente alto, perché ci siamo spostati sulla Luna, arriviamo al momento più alto di questa missione, di questa puntata, l'apogeo, cioè la parte del nostro episodio in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e dello spazio e delle tematiche scientifiche e tecnologiche collegate. Se volete aiutarci in modo concreto con delle donazioni in denaro, potete farlo per esempio iscrivendovi all'Associazione ISA, seguendo le istruzioni che sono sul sito isa.it. Oppure potete fare delle donazioni ricorrenti o una tantum con i bottoni di donazioni che sono invece sul sito del nostro podcast, il sito astronauticast.it. Ma ci sono altri modi altrettanto utili che non riguardano donazioni in denaro per aiutarci. Potete per esempio condividere i nostri contenuti sui social che frequentate. Per esempio gli episodi del podcast, i video che pubblichiamo su YouTube, sul nostro canale di YouTube, gli articoli su Astronaut News, il nostro sito di notizie da cui prendiamo spunto per raccontarvi le notizie della settimana. Potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. In questo modo, condividendo tutti questi contenuti che produciamo e che vi invitiamo a consultare, potete magari creare così una esposizione accidentale a queste tematiche ai vostri amici o a chi vi segue sui social e magari contribuire anche a interessare, a far appassionare anche loro e a far conoscere meglio queste tematiche così uniche dell'esplorazione dello spazio e dell'universo. Altra cosa ugualmente importante che ci aiuta molto è recensire il nostro podcast sui vostri aggregatori e piattaforme di distribuzione dei podcast preferite o magari anche solo lasciare una valutazione in stelline. Insomma, ci sono molti modi in cui potete aiutarci e vi ringraziamo in anticipo e vi invitiamo a continuare a seguirci, non solo nei prossimi episodi ma anche nel resto di questa puntata. Iniziamo quindi la parte delle rubriche con le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni di fine maggio del 2018 è mancato l'astronauta Alan Bean della NASA, uno degli protagonisti dell'esplorazione della Luna e dello spazio degli anni 60 e 70. Alan Bean è ricordato soprattutto per la prima delle sue due missioni nello spazio, Apollo 12, che nel 1969 lo portò sulla Luna. È ricordato Alan Bean per avere salvato questa missione insieme con un controllore di volo della NASA che si chiama John Aaron. Cosa accadde? Il 14 di novembre del 1969 venne lanciato il razzo Saturno V con a bordo l'equipaggio della missione Apollo 12. Venne lanciato dal Kennedy Space Center in una giornata con pioggia e un tempo molto brutto, no? Nuvoloso. Poche decine di secondi dopo il lancio, un primo fulmine colpì il razzo Saturno V e poi venne colpito pochi secondi dopo da un secondo fulmine. L'equipaggio vide nella sezione del pannello di comando della capsula Apollo tutte le spie di avvertimento ed allarme accendersi quasi come in un albero di Natale. E anche al controllo missione di Houston quasi nessuno riuscì a capire che cosa stava succedendo, e men che meno l'equipaggio di Apollo 12, che era sul razzo Saturno V che stava salendo verso lo spazio. John Aaron, dicevamo, il controllore di volo che era al controllo missione di Houston, ricordò di aver svolto una simulazione in cui un problema simile di sovraccarico elettrico, sollecitazioni ai sistemi elettrici di bordo dovuti a una forte corrente come quella di un fulmine, aveva causato effetti simili. Allora suggerì via radio all'equipaggio di commutare un interruttore di un'apparecchiatura piuttosto misteriosa che si chiamava Signal Conditioning Equipment nella posizione ausiliaria. Questo faceva sì che questa apparecchiatura ricevesse un'alimentazione di emergenza. Che cosa era accaduto, infatti? Che questo Signal Conditioning Equipment aveva perso l'alimentazione principale nelle conseguenze del fulmine che aveva colpito l'intero razzo e quindi la capsula Apollo. Solo che il direttore di volo della missione non sapeva di che cosa si trattasse, non aveva mai sentito questa apparecchiatura chiamata Signal Conditioning Equipment, e nemmeno gli altri due compagni di equipaggio di Alan Bean in Apollo 12, il comandante Pete Conrad e il pilota del modulo di comando Dick Gordon. Ma Bean conosceva quella apparecchiatura, conosceva il pulsante per commutarla nella posizione ausiliaria suggerita da John Aaron, lo fece e i sistemi di bordo si riaccesero permettendo al razzo Saturno V di entrare in orbita e alla missione di proseguire regolarmente fino alla sua conclusione. Ma Alan Bean forse è meno ricordato, oltre che per aver salvato la missione Apollo 12, anche per averla condannata in un certo senso, condannata all'irrilevanza, perché dopo l'atterraggio eseguito con successo nell'Oceano delle Tempeste sulla Luna, una volta scesi sulla Luna Pete Conrad e Alan Bean cominciò a occuparsi di manovrare la telecamera che avrebbe consentito al controllo missione, al pubblico a terra, di seguire la missione in diretta e in tempo reale. Questa telecamera era una novità per quella missione. Apollo 12 era la seconda missione di atterraggio sulla Luna. In quella precedente, lo storico allunaggio di Apollo 11, le immagini erano state trasmesse in tempo reale, ma in bianco e nero, con una telecamera in bianco e nero. Per la prima volta su Apollo 12 viaggiava una nuova telecamera, una telecamera a colori che avrebbe consentito immagini più spettacolari. Ma Alan Bean l'impuntò inavvertitamente verso il Sole, accecando e danneggiando irreparabilmente il sensore elettronico di questa telecamera, quindi regalando soltanto una mezz'ora circa di immagini di questa nuova telecamera a colori. Questo forse condannò alla rilevanza non soltanto la missione Apollo 12, che fu seguita in tono minore dai media, ma preparò anche poi il terreno per ribaltare la situazione con la missione successiva, Apollo 13, in cui nella prima fase, quella iniziale della missione, nessuno quasi iniziò a seguirla perché ormai sembravano diventate di routine le missioni verso la Luna, ma si accese un'improvvisa attenzione mediatica dopo l'esplosione del serbatoio di ossigeno dell'incidente di Apollo 13. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo con le rubriche, passando a quella dei link della settimana, e questa settimana ne abbiamo diversi. Cominciamo da uno piuttosto curioso, perché abbiamo saputo che Veronica si è iscritta per il training per riparare rover marziani, per fare la manutenzione di rover marziani. Che cosa andrai a fare, Veronica?
Andrò a salvare Spirit, Free Spirit. Questi più che due link della settimana sono tutti e due delle call to action, o delle chiamate alle armi. Questo di cui parli, Paolo, si chiama WeKit e è un progetto al quale siamo tutti chiamati a partecipare volendo. Adesso durante il fine settimana metterò anche i dettagli del progetto sui social. In pratica, Altec Space nei mesi di luglio e settembre ci invita presso la sua sede a Torino a provare questo WeKit, che è uno strumento composto da HoloLens e da altri strumenti e da altri sensori che verranno applicati su mani, sul corpo, e servirà per noi indosseremo questo strumento e dovremo dare poi un feedback finale. In sovrimpressione sulle HoloLens ci verranno date delle istruzioni per ricaricare le batterie di un rover marziano. Quindi andremo nell'ambiente di, come si chiama? È un simulatore di terreno marziano di Altec, dove vedremo davanti a noi un rover, e grazie a queste HoloLens con la realtà aumentata e dovremo capire le informazioni che ci verranno messe in sovrimpressione e cercare appunto di ricaricare queste batterie. È una giornata, avremo due ore a disposizione, insomma, per fare questo test, e alla fine appunto dovremo dare un feedback sull'interpretabilità di questi dati, sulla facilità e insomma, sulla nostra esperienza in generale. Questo servirà in futuro per gli astronauti durante le missioni di lunga durata, perché sapete che se abbiamo intenzione di andare su Marte o comunque nello spazio profondo, gli astronauti dovranno arrangiarsi sempre di più, dovranno essere sempre più autonomi e non potranno ricevere molti aiuti da terra. Quindi con questi strumenti potranno avere un aiuto maggiore. E questo aiuto dovrà essere il più semplice possibile, perché loro avranno già altri problemi di cui occuparsi. Quindi è molto utile che ci siano persone anche senza un background scientifico o tecnologico, e proprio perché devono rendere queste istruzioni il più semplice possibile. E sarà molto divertente. Quindi durante il weekend, appunto, metterò i dettagli. Bisognerà semplicemente scrivere una mail ad Altec e prenotarsi. Avranno bisogno di almeno 150 partecipanti, quindi tantissimi, fatevi sotto e andiamo a divertirci.
E poi ci racconterai anche se tra le liste dei comandi c'è anche impostare signal conditioning equipment sulla posizione ausiliaria.
Esatto, esatto.
Vediamo anche se i rover marziani hanno qualcosa di simile. E poi il secondo link riguarda qualcosa che detestano gli astronomi, cioè i satelliti Iridium, che però sono una specie di in estinzione. Perché?
Esatto, sì, è un'altra call to action, un'altra chiamata alle armi, un po' più specifica, diciamo che se vi piace fare astrofotografia magari siete più adatti, ecco, diciamo che con un telefono semplice è un po' più difficile. In pratica gli Iridium Next, che sapete che vengono lanciati ultimamente sempre più spesso con i Falcon 9 da Vandenberg, stanno sostituendo la vecchia costellazione di Iridium. E la vecchia costellazione di Iridium è proprio quella che possiamo vedere grazie ai flare, di cui magari poi Ricky ci farà una spiegazione un po' più ecco, nel dettaglio. E questi vecchi Iridium stanno appunto per essere sostituiti e mano a mano scendono nell'atmosfera perché stanno concludendo la loro vita. Gli Iridium Next non faranno più questi flare, questi lampi di luce, e quindi non li vedremo più fra qualche mese. Questo nuovo progetto si chiama Catch the Iridium e si pone l'obiettivo di fotografare almeno un flare per ognuno dei vecchi Iridium ancora attivi e recuperare eventuali foto che abbiamo di flare degli Iridium che ormai sono stati dismessi, che non sono più attivi o che sono già entrati in atmosfera. E c'è questo sito che si chiama Catch the Iridium, nel quale possiamo caricare le varie foto e fare un album di famiglia, quindi questo è l'obiettivo finale.
E finalmente gli astronomi saranno contenti della sparizione di questi Iridium perché accecano i sensori dei loro telescopi, più che altro delle loro camere a grande campo, insomma, devono evitare di fare riprese, osservazioni nelle zone del cielo nei momenti in cui ci sono questi flash.
E i flash vengono causati da?
Dalle antenne, perché questi oggetti hanno questo gruppo di antenne che sono altamente riflettenti, e i siti apposta per calcolare i passaggi di questi satelliti tengono in considerazione anche l'altezza del Sole e la loro rotazione in quel momento, e di fatto è quello che succede alla Terra, è quello che si può sperimentare facilmente. Se voi prendete uno specchio e lo usate col Sole per puntarlo, non so, a un vostro amico sulla distanza, e questo vede il bagliore dello specchio, del sole riflesso sul vostro specchio. Ecco, le antenne degli Iridium, diciamo di vecchia generazione, funzionano esattamente nello stesso modo, e quindi vedete questo bagliore che prima è fioco, poi aumenta di intensità, diventare molto molto brillante e poi svanisce. Gli Iridium Next hanno delle antenne completamente diverse e questo fenomeno non si riscontrerà più. Quindi in questa call to action sarà molto interessante, anche magari più il tempo andrà avanti sarà anche più difficile capire quando questi gli Iridium vecchi funzioneranno, perché andando dismessi magari non ci sarà più il controllo d'assetto, li aspetteranno che deorbitino e non sarà poi più così semplice riuscire a beccare il momento giusto del flare, ed ecco perché vengono chiamati a raccolta tutti gli appassionati di astrofotografia per poter magari casualmente in una loro fotografia tanto sudata tutta la notte vedere una strisciata poco male, gli rovina la foto, però potranno segnalare questa cosa al sito per poter dire ma qui ho visto un Iridium flare, chissà quale dei vecchi Iridium sta causando ancora questo flare.
Si calcola che la costellazione sarà dismessa completamente o quasi completamente verso l'estate, primavera-estate dell'anno prossimo, del 2019, quindi abbiamo ancora un annetto di tempo. Dico quasi completamente perché sul forum qualcuno diceva che forse qualche vecchio iridium potrebbe essere mantenuto come spare, come pezzo di ricambio.
Anche se non fate attività di astrofotografia, vi invitiamo a osservare questi flare, questi satelliti, perché sono eventi davvero spettacolari e sono, credo, tra i satelliti artificiali o comunque tra gli oggetti che sono nello spazio, quelli più luminosi osservabili facilmente a occhio nudo. Con la loro sparizione, adesso si tratta di capire se ne rimarrà ancora qualcuno in orbita, il primato di oggetti più luminosi, di oggetto più luminoso, dovrebbe passare alla Stazione Spaziale Internazionale, perché non esistono altri satelliti così luminosi o per dimensioni o anche per struttura, quindi con pannelli luminosi particolarmente riflettenti come le antenne degli attuali Iridium.
A meno che un qualche pazzo decida di imbarcare su un qualche su qualche razzo, come è già successo, non so, questi, un satellite gigante con della carta stagnola intorno, sperando che rifletta.
oppure basta aspettare un po' di tempo e dovremmo avere un oggetto veramente grande nello spazio, l'astronave BFR di SpaceX, quindi dovrebbe essere questione di qualche anno, ma non proprio subito dopo.
Ma poi magari Elon fa il fenomeno, la dipinge tutta di nero e,
esatto. non
credo
riflette.
Che abbia qualche problema di controllo termico se deciderà di dipingerla completamente di nero, però insomma sarà interessante anche seguire l'evoluzione e l'osservabilità di questo veicolo. Intanto prima aspettiamo che venga realizzato, poi poniamoci il problema di quanto sarà facile osservarlo da terra e quanto potrà essere luminoso.
Un annetto, Paolo, e sarà sicuramente in orbita.
Sì, in orbita marziana, intendi?
Ovvio.
Ah, ho capito. E uno strumento fondamentale per il funzionamento dei satelliti artificiali, più in generale di qualunque veicolo vada nello spazio, è la misura del tempo, la misura precisa del tempo. Il prossimo link della settimana ci parla proprio di questo problema della misura del tempo nello spazio. Marco, di che si tratta?
Si tratta dell'articolo di esordio di Marco Bruno, ma non l'ho commentato tra le news perché sarebbe stato il posto inadatto. In realtà non si tratta di una notizia, ma forse dell'inaugurazione o quasi di una nuova categoria di astronauti news che potremmo tranquillamente ribattezzare gli spiegoni. E allora Marco così ci è andato piano con il suo primo articolo e ha tirato fuori una spiegazione di come siano importanti e come funzionino gli orologi. Orologi non solo quello che avete sul polso, ma gli orologi più precisi del mondo che volano all'interno dei satelliti di geoposizionamento come i GPS, i GLONASS o i nostri europei di Galileo, e come sono le prospettive future, quali sono gli strumenti più avanzati per una misura super 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 accurata del tempo, e anche perché una misura così accurata del tempo è tanto importante nel mondo moderno in cui viviamo. È un articolo abbastanza prolisso ma leggibilissimo e che è stato pubblicato oggi, e vi invito ad andare sulle pagine di Astronauti News e dare un'occhiata, anche perché davvero spiegato in modo molto chiaro a mio parere come sia possibile sfruttare dei gas di elementi chimici particolari insieme a dei normalissimi, comunissimi così pendoli tra virgolette meccanici al quarzo per ottenere una misura del secondo campione veramente super precisa, al punto da poter costruire con questi strumenti orologi così precisi da perdere solo un secondo ogni 300 milioni di anni. Quindi siamo già in grado di fare questo, e Marco ci spiega anche quali sono le applicazioni nella tecnologia di tutti i giorni che vanno molto molto al di là degli orologi che portiamo ai nostri polsi. Quindi un consiglio per tutti, l'articolo di Marco Bruno, Atomi, orologi e satelliti.
E ringraziamo Marco Bruno per questo primo di altri approfondimenti che vorrà regalarci sul sito Astronauti News. Marco contribuisce molto anche con queste spiegazioni di tecnica, di tecnologia, di progettazione anche sul forum, sul nostro forum, forumastronautico.it, e poi anche nei nostri eventi, perché ormai da qualche anno fa delle conferenze su vari aspetti dell'esplorazione e della tecnologia spaziale. Quindi vi invitiamo a seguire non soltanto attraverso questo e i suoi futuri articoli, ma anche attraverso le nostre attività, le attività dell'associazione ISA.
Paolo, una cosa, sì. Ci siamo dimenticati oh mamma mia, questa sera sono proprio fusella, sarà il caldo, di ringraziare gli ultimi due dei nostri donatori, che sono Andrea Scordia e Giampaolo Frello. Grazie molte della vostra donazione, vi cito qui proprio al più, come posso dire, lungo dei nostri articoli, che ha necessitato di due donatori per essere scritto.
Certo, dopo aver parlato di quello che è accaduto questa settimana, vediamo quali sono gli appuntamenti della prossima settimana spaziale con la nostra astronautica agenda.
Ne approfitto prima perché c'è una domanda carina che è arrivata su Facebook, che chiedono, tornando un attimo al discorso di Luca Parmitano, se per lui saranno previste delle EVA e soprattutto se un comandante può effettuare una EVA. Allora, per quanto riguarda se ci saranno delle EVA per Luca Parmitano, è ovviamente ancora troppo presto per dirlo, perché comunque anche così la logistica sulla stazione spaziale internazionale o anche la gestione dei guasti è abbastanza dinamica in divenire, quindi è impossibile dire praticamente con un anno d'anticipo quello che ci sarà sulla stazione spaziale da fare. Però riguardo se un comandante può effettuare una EVA, non c'è nessun problema, è già successo, quindi non sarà questo un vincolo nel caso ci sia bisogno che Luca faccia una attività extraveicolare. Passando al calendario, rapidamente abbiamo che domani, venerdì 1 giugno, ci sarà un cambio di comando sulla Stazione Spaziale Internazionale, cioè Scapero, che è l'attuale comandante, lascerà il posto all'americano Foster. Questa cosa succede proprio perché siamo in concomitanza, siamo in vicinanza dell'abbandono della Soyuz MS-07, che appunto vede come equipaggio Scapero l'americano Tingle e il giapponese Kanai. L'undocking ci sarà domenica 3 giugno alle 11:16, quindi un orario abbastanza comodo, essendo domenica, se uno vuole vedere tutte le operazioni dell'atterraggio di una Soyuz, atterraggio che è previsto per le 14:40, quindi dopo circa 3 orette dall'undocking. Se volete seguire questo rientro, normalmente NASA TV lo segue per tutto il periodo, anche perché insomma è un main event di una missione. Andando a lunedì, il 4 di giugno, abbiamo un lancio di un Falcon 9 da Cape Canaveral, è un lancio che direi che era già stato rimandato, forse, e sì, come spesso accade in questi casi, è il lancio di un satellite della famiglia dei SES, il SES 12, quindi sono satelliti di telecomunicazioni. La finestra di lancio il 4 giugno comincia alle 6 del mattino, alle 6:29 del mattino per la precisione, dura per un'ora, quindi se prima di andare a lavorare volete magari svegliarvi un po' prima e vedere un Falcon 9 che decolla, lo potete fare. È un Falcon con ancora un Block 4, lo diciamo sempre perché quando salta fuori questo SES 12 è sempre quello, Block 4, quindi un booster che è già stato utilizzato, in particolare questo è stato utilizzato per il lancio dell'X-37, quindi un lancio che è stato abbastanza clamoroso per SpaceX. Nessuno si aspettava che l'USA affidasse il loro gioiellino, il loro spazio plano in miniatura a SpaceX. L'ha fatto con quel booster, quindi questo booster non verrà più recuperato, proprio perché, lo diciamo sempre, ormai i Block 4 sono ormai sulla via della dismissione, ci sono già pronti i Block 5, di cui abbiamo ampiamente parlato, che potranno volare più e più volte. Martedì 5 giugno ci sarà un lancio cinese, però non, come spesso accade con i lanci cinesi, non sappiamo bene quando partirà. Un lancio di un lunga marcia 3A e il satellite si chiama FH2H, non ho idea di cosa sia. Tu Veronica sei...
Sì, sto guardando adesso perché ho proprio visto che non ho messo nessuna
informazione. FY2H, scusate.
Probabilmente militare?
No, è un Fengyung 2 geostazionario meteorologico. Ok, is a spin stabilized spacecraft with a speed of 100 rotazioni al minuto. Diametro di 2 metri.
Vabbè, è un satellite meteorologico.
Tranquillo, esatto.
Stabilizzato benissimo.
Esatto.
Andando a mercoledì, si è liberato mercoledì 6 giugno, si è liberato un posto per una Soyuz nella stazione spaziale internazionale e come abbiamo accennato all'inizio puntata, ecco la Soyuz MS-09, quella con Gerst, Prokopiev e la Union Chancellor che partirà per andare a rimpinguare l'equipaggio della stazione spaziale internazionale che era rimasto a 3 dopo appunto l'atterraggio di domenica. Mercoledì 6 e giovedì 7 ci saranno delle attività con la SSTV della sezione russa della stazione spaziale internazionale, una cosa che fanno spesso, significa che sui 145-800 MHz potete ascoltare la stazione spaziale mentre passa sopra di voi e cercare di decodificare il segnale SSTV con dei semplici software che si trovano via internet. Ci sono addirittura anche delle app per cellulare che se voi avete una radio mettete il telefono vicino alla radio, vi decodifica il segnale SSTV. Cosa vuol dire segnale SSTV? Sono delle immagini, praticamente delle cartoline, delle QSL commemorative, in questo caso come al solito dell'esperimento MAI, che è l'aeronautica è un esperimento dell'aeronautica militare russa e periodicamente fanno queste campagne di immagini e voi potete collezionarle tutte, spedirle online e a volte vi rilasciano anche un diploma. Quindi sappiatelo, se siete radioamatori e vi interessa provare a fare questa cosa, il mercoledì ci sarà dalle 14.30 alle 16.30, mentre giovedì ci sarà dalle 13.50 alle 17.25. Prendete questi orari con le molle, sappiate che essendo un esperimento sponsorizzato dall'aeronautica militare russa sono molto favoriti i passaggi sulla Russia, però questo fa sì che anche dall'Europa si possa cominciare a intercettare almeno la prima serie di segnali durante questi passaggi. Provateci, è divertente, è anche abbastanza semplice, non ci vuole attrezzatura particolare, vi basta diciamo una radio, mettervi fuori in giardino con anche il semplice gommino della radio, tanto il segnale della ISS arriva molto molto chiaro. Giovedì 7 ci siamo noi per la puntata 34 di Astronauticast, per come consueto.
E lasciamo un po' di suspense perché abbiamo detto quando è stata lanciata quando si lancerà la Soyuz, ma non quando attracca, quindi ascoltate.
Sappiamo il profilo di volo.
Sì, dopo, quindi sì, anche in questo caso è già la seconda volta che non fanno il docking rapido, si vede sì. Che non lo so come mai, ci indagheremo e ve lo racconteremo.
Facciamo un'accensione retrograda del motore per frenare e rientrare nell'atmosfera e quindi concludere questa missione, questa nuova puntata di Astronauticast. Cominciamo a salutare l'equipaggio che è stato qui con me. Salutiamo Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, a giovedì prossimo.
Un saluto anche a Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata, ci sentiamo tra una settimana.
Salutiamo Marco Zambianchi che nel ruolo di podcast controller è stato ai comandi di questo episodio.
Non se ne è accorto nessuno perché non c'è stata nessuna papera assolutamente questa sera, quindi un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt, vi do anch'io appuntamento alla prossima settimana.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, Nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!
Twitter ho scritto che iniziamo la puntata col botto e ho parlato della news di Luca. Lui ci ha risposto dicendo speriamo di non farne altri di botto.